Cari fratelli e sorelle, vi do un caloroso benvenuto nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore che abbiamo ancora il privilegio di riunirci a Zurigo ogni ultima domenica per ascoltare la parola di Dio. Ringraziamo il Signore che in tutto il mondo viene ascoltato e ringraziamo che tutti ricevono la stessa benedizione che riceveremo a Zurigo. Il Signore è un Signore fedele e darà a tutti ciò di cui hanno bisogno. Ringraziamo il Signore e lodiamo e glorifichiamo il suo meraviglioso nome di Gesù. Prima della preghiera vorrei leggere una parola da Prima Tessalonicesi, quarto versetto. E Prima Tessalonicesi 4, versetto 13. Prima Tessalonicesi 4, versetto 13. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Noi ringraziamo il Signore per queste parole che abbiamo letto. Noi che saremo rimasti insieme a quelli che si sono già addormentati, andremo insieme sulle nuvole incontro al Signore. Che parola meravigliosa! E ringraziamo il Signore che il tempo è breve e che presto verrà il momento in cui il Signore ci chiamerà a sé. Ringraziamo il Signore perché noi, Signore Gesù, possiamo essere chiamati Tuoi figli, perché noi, Signore Gesù, saremo come Te. Vogliamo pregare. Signore Gesù, Ti ringraziamo per la parola che abbiamo letto. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché un giorno potremo stare davanti a Te in vesti bianche, perché noi, Signore Gesù, siederemo sul Tuo trono. Signore fedele, Tu ci conosci, sai che ci sono ancora molte cose in noi che non sono come dovrebbero essere. Signore fedele, ti chiediamo di togliere da noi tutto ciò che non può sussistere davanti ai tuoi occhi, affinché possiamo essere come te. Ti ringraziamo, Signore fedele, che tu cammini con tutti noi, e ti ringrazio, Signore fedele, per la tua parola vera, che possiamo leggere sempre di nuovo, perché tu sei la parola, Signore Gesù, e la parola è vita per noi. Signore fedele, ti ringraziamo per questo pomeriggio e ti chiediamo che ci voglia tu benedire. Nel nome di Gesù, amen. Molte grazie per aver cantato. Volevo quasi dire, nel Golgotha avvenne il più grande miracolo che potesse accadere sulla terra, la nostra completa redenzione, liberazione, tutto ciò che appartiene a questo è avvenuto sul Golgotha. Diamo a tutti il benvenuto nel prezioso nome del Signore e ci auguriamo a vicenda la benedizione di Dio. Prima della preghiera voglio leggere da 2 Corinti capitolo 3 versetti da 6 a 11. Seconda Corinti capitolo 3 versetti da 6 a 11. Vogliamo alzarci prima di pregare. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora se il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui. Quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande la gloria di ciò che è duraturo. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore perché tutto questo è una realtà divina. Il vecchio patto, il nuovo patto, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, la condanna, il giudizio, il peccato, la morte, ma anche la vita eterna e la pace con Dio. Signore fedele, tu ci hai trasportato dal primo al secondo attraverso il Golgotha, ci hai strappato alla morte, hai preso il nostro posto e ne hai pagato il prezzo. In questo giorno ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore fedele. Il venerdì santo non è solo un giorno di commemorazione, ma un giorno di salvezza quando Dio si è riconciliato con l'umanità. La Pasqua non è solo un ricordo della risurrezione di Gesù Cristo, Signore, ma ricordiamo che siamo risorti con Te a una nuova vita. Signore, anche la Pentecoste non è solo un ricordo, è un'esperienza. Oh Dio, usa questo giorno per portare noi sotto la Tua guida affinché la Tua volontà avvenga. Dio fedele, prendici tutti, rendici interiormente tranquilli, porta via tutte le nostre difficoltà, tutto ciò che ci vuole appesantirci, rendici liberi e gioiosi alla Tua presenza. Ti ringraziamo per questo giorno, ti ringraziamo che possiamo riunirci così insieme, che è ancora tempo di grazia e che le persone possono venire a Te. Amato Salvatore, glorifica oggi il Tuo nome, conferma la Tua parola. Dai salvezza, guarigione, liberazione e battezza con lo Spirito Santo e con il fuoco. A Te, Dio Onnipotente, sia lode e ringraziamento, gloria e adorazione nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Potete sedervi. Siamo grati al Signore ogni volta che ci permette di essere qui ad ascoltare la Sua preziosa e santa parola. A settembre saranno 20 anni, saranno 20 anni passati quando sono venuto la prima volta in Svizzera, qui a Zurigo, per proclamare il messaggio dell'ora. Penso che dovrebbe essere un'occasione non solo per ascoltare insieme la parola a fine settembre, ma anche per avere una comunione intima tra di noi e a Dio piacendo inviteremo in modo particolare a questo. 20 anni sono un lungo tempo. E ora guardo il fratello Werner Sieg. Lui era uno dei due fratelli che poco tempo dopo le prime riunioni mi ha detto: fratello Frank, ci dovrebbe essere una riunione a Zurigo almeno una volta al mese. Io non approvai questo, gli dissi: non è possibile, devo andare in tutto il mondo. Ma dopo la conversazione nel mio cuore questo ha operato, e così su sua iniziativa Dio ha messo nel suo cuore, nel tuo cuore, fratello Werner Sieg, e perciò abbiamo avuto l'opportunità di riunirci qui per molti anni. Dio usa persone diverse per scopi diversi, ordina egli ordina loro di fare o di dire qualcosa. Permettetemi di leggere brevemente alcuni passi della Bibbia che possono toccare i nostri cuori. Abbiamo ancora nel cuore il ricordo dei giorni di Pentecoste e sappiamo che Dio proprio in quei giorni ha preso luogo nei credenti, proprio in quel giorno, di questo che ci occupiamo oggi. Gesù ha detto: ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Io sarò con voi, sarò in voi, fino alla fine del mondo. E noi crediamo che Egli l'ha reso vero. Dio sopra di noi, Dio con noi, e dalla Pentecoste Dio in noi. Voglio leggere brevemente alcuni passi della Bibbia per illustrare la guida dello Spirito Santo in mezzo ai credenti. Inizio con Atti degli Apostoli, capitolo 16. Atti degli Apostoli, capitolo 16, qui è scritto nel versetto 6. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, essendogli stato impedito dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Uomini sono stati guidati dallo Spirito di Dio. A volte possiamo pensare che siano le circostanze, potrebbe essere lo Spirito di Dio a guidarci. Ancora è scritto più avanti nel versetto 7, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Lo Spirito di Dio per i credenti significa molto, per non dire tutto. Lo Spirito di Dio ci convince del peccato, ci porta al pentimento, ci fa riconoscere il Signore anche la nostra situazione. Lo Spirito di Dio è anche Maestro, Consolatore, Avvocato, è diventato tutto per noi. Sappiamo che significa Cristo in noi, ma come abbiamo appena sentito, deve diventare una realtà divina. La stessa vita che era in Cristo deve essere in noi, vita divina, eterna. E penso in questo contesto a Genesi 17, una parola che tutti conosciamo molto bene. Genesi 17, versetto 11. Poiché la vita della carne nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. Nel sangue c'è la vita. Abbiamo appena sentito parlare della vita. In Lui era la vita. E la vita divina qui sulla terra. Lui si è rivelato nella forma di Dio come Figlio per noi, in modo da poter pagare il prezzo per noi nel suo corpo di carne. Voglio mostrarvi che è stato il sangue divino a scorrere per noi sulla croce del Golgota. Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. In questo sangue divino del nostro Signore c'era la vita divina qui sulla terra. E perciò sta scritto, Nella parola era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Perciò sta scritto: chi ha il Figlio ha la vita eterna, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Adesso in Genesi 17 abbiamo letto: il sangue era destinato per l'altare, perché il sangue è quello che fa l'espiazione per mezzo della vita. E se applichiamo questo al sangue di Gesù Cristo, significa quanto segue. In questo sangue divino c'era la vita divina per generare una generazione divina di figli e figlie di Dio attraverso la nuova nascita, perché ogni seme genera secondo la sua specie. Così come veniamo tutti da Adamo ed Eva sulla terra, veniamo tutti secondo il secondo Adamo spirituale, che è Gesù Cristo nostro Signore. Paolo ha parlato della generazione divina, ne abbiamo parlato più volte, si trova in Atti 17, versetto 29. Essendo dunque discendenza di Dio, siamo esteriormente umani. Questo è vero. E Giovanni scrive: non è ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Figlie e figli di Dio a pieno titolo, a immagine di Gesù Cristo nostro Signore. Possiamo leggere questo nella lettera di Pietro, dove parla che noi siamo un sacerdozio regale, una generazione eletta. Prima Pietro capitolo 2. Per favore, non limitiamoci ad ascoltare o a leggere, ma portiamolo nel nostro cuore e crediamoci. Leggo da Prima Pietro capitolo 2 dal versetto 7. Qui è scritto: per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono anche stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate la virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Questo ci appartiene, o questo si riferisce a noi che siamo diventati credenti. Sul Golgata, come chiarisce il fratello Branham in una predica, la vita divina è stata liberata quando il sangue è stato versato per l'espiazione e questo sangue divino è stato posto sulla sedia della grazia in modo che possiamo avvicinarci al trono della grazia di Dio con un cuore aperto, ma la vita divina è tornata a Pentecoste sulla schiera acquistata con il sangue della riconciliazione è sul trono della grazia, ma la vita di colui che ci ha riconciliati con sé attraverso il sangue è tornato ai credenti. Così la vita era in Lui, la stessa vita è ora in noi. Che cosa scrive Paolo? Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo in Lui. Figli e figlie di Dio, Cristo il primogenito tra molti fratelli. Come abbiamo appena detto, si è fatto come noi perché noi potessimo diventare come Lui. In Prima Corinti capitolo 2 c'è una parola molto meravigliosa. Che cosa ho detto? Volevo dire 2 Corinti capitolo 1. 2 Corinti capitolo 1. Qui è scritto nel versetto 21 e 22. Ora colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Lo Spirito è la vita, ci arriveremo tra poco. Lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E se noi in questo tempo abbiamo ascoltato i più grandi misteri di Dio e ci sono stati resi chiari, è solo attraverso la rivelazione dello Spirito. Nessuno sarebbe in grado di penetrare nei misteri di Dio da solo, ma lo Spirito conduce nella verità e la parola è la verità. Quindi lo Spirito di Dio è la vita di Dio in noi. Guardate, potete leggerlo in Pietro. Cristo è morto. Si legge in Prima Pietro capitolo 3. È morto secondo la carne. Così è scritto nel versetto 18 e nel versetto 19 è scritto. Egli andò anche in spirito predicando agli spiriti in prigione. Il sangue è stato versato, il corpo è stato deposto nella tomba, nello spirito è sceso e ha predicato agli spiriti in prigione. Poi lo spirito entrò nel corpo e sappiamo che il sangue fu portato al trono della grazia. Questa vita divina liberata che era qui sulla terra nella forma di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, questa vita è stata liberata per essere in tutti i figli e le figlie di Dio che sono stati redenti e riconciliati con Dio attraverso il suo sangue. Possiamo dire amen a questo?
Das ist doch...
Questo è il mistero, non una conoscenza, non una dottrina, ma la vita divina. E poi l'insegnamento, la rivelazione profetica, poi tutte le altre cose che ci sono preziose e di gran valore, ma prima la vita divina. A cosa serve tutto l'insegnamento sui misteri più alti e profondi di Dio? Se non siamo partecipi della sua natura divina. E anche Pietro scrive una parola meravigliosa in 2 Pietro capitolo 1. Qui è scritto nella seconda parte del versetto 4: diventaste partecipi della natura divina. Stiamo parlando della generazione divina, di fratelli e sorelle, di persone che sono nate da Dio. E ho detto più volte qui, non voglio solo aver predicato, voglio vedervi tutti presso il Signore nel giorno in cui Gesù Cristo tornerà. Per me non sarebbe una gioia completa se non rivedessi coloro che ho amato qui sulla terra. Questo può essere un po' un mistero che io stesso non comprendo appieno, ma voi sapete che Dio ci ha amati fino alla fine. Perché Dio ha tanto amato il mondo, lo sappiamo tutti, e sappiamo anche che è scritto nella lettera di Giovanni: chiunque è nato da Dio ama lui e i suoi figli. Questo è scritto in 1 Giovanni capitolo 5 versetto 1. Qui è scritto: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Se Dio è tuo padre e Dio è mio padre, se tu lo ami e io lo amo, allora ci amiamo come figli di Dio, perché abbiamo tutti lo stesso Padre Celeste e formiamo una grande famiglia. Ma voglio andare un passo più avanti. Quando il fratello Branham era ancora tra noi, fu rapito in paradiso e vide semplicemente cose meravigliose. Tra altre cose gli fu detto: tutti quelli che hai amato e tutti quelli che ti amano, Dio te li ha dati. Questo è un mistero, l'amore di Dio rivelato in Cristo. Ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Così scrive Paolo: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, siate riconciliati con Dio. E già il profeta Isaia disse: quanto sono belli i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace. Durante il ministero di Paolo e di tutti gli altri uomini di Dio fino al fratello Branham, c'erano sempre delle decisioni da prendere. Alcuni amavano di cuore e altri odiavano di cuore. Non si può spiegare questo, ma era così e i tempi non sono ancora cambiati. quando ho sentito il fratello Branham in quel tempo dire questo, ho pensato tra me, se è così allora ci sarò sicuramente, perché amo il mio Signore Salvatore con tutto il mio cuore e ho amato anche il fratello Branham profondamente e calorosamente. Molti dicono io amo Dio, e cosa fanno con coloro che Egli manda? Cosa fanno con i Suoi profeti? Li deridono, li respingono. Non si può amare Dio e rifiutare coloro che Egli manda. E si oppongono a loro. No, chieda a Dio, sente la voce di Dio attraverso coloro che Egli manda. Dio si è sempre servito di persone attraverso le quali ha parlato. E questo vale anche oggi. C'erano persone, le ho viste e sentite personalmente, che odiavano a morte il fratello Branham, senza motivo, assolutamente senza motivo. E poi Giovanni scrive nella sua lettera: amiamoci gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Ci sono due tipi di amore, ma noi vogliamo occuparci dell'amore divino. Dio ci ha amati, noi lo amiamo. Ci ha mandato la sua parola, e sono sincero, ringrazierò tutti i profeti e tutti gli apostoli che hanno dovuto nuotare controcorrente, che hanno affrontato la persecuzione, perfino la morte, per portare il seme della parola di Dio. Quando li rivedrò nella gloria, li ringrazierò, perché in questo abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. E a proposito, il Signore dice, ve lo leggerò dal Vangelo di Giovanni, dovrebbe essere nel capitolo 13, che il Signore dice anche una parola speciale, Giovanni 13, versetto 20. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. È semplicemente una reazione a catena divina. Chi amava Giovanni Battista hanno ascoltato la parola, hanno accettato il messaggio, hanno poi accettato Gesù Cristo e quindi hanno proseguito con Paolo e gli altri apostoli. Dio ha la sua via con il suo popolo fino a questo tempo e l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. E l'amore di Dio è l'amore della verità. Leggiamo ancora di più. Nel capitolo 2 degli Atti c'è un passo che tutti conosciamo molto bene, che in realtà appartiene al giorno di Pentecoste, che è alle nostre spalle, ma forse è davanti a noi come esperienza. Chi crede ancora che Dio abbia riversato il suo spirito su ogni carne? E come certo che c'è stata una prima pioggia, ci sarà certamente l'ultima pioggia. Come certo che la prima pioggia è stata all'inizio attraverso una potente fusione dello Spirito Santo, la seconda pioggia cadrà certamente poco prima della raccolta. Ecco perché è scritto in Zaccaria capitolo 10 nel versetto 1. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Qui leggiamo in Atti 2, quando il giorno di Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi non solo vento, non solo ruggito, ma l'effusione dello Spirito Santo. Il fuoco di Dio toccò queste persone e da allora non parlarono più con una doppia lingua. Da allora la loro lingua fu messa al servizio di Dio, permeata dal fuoco divino. Furono unti con l'unzione santa per poter proclamare le grandi opere di Dio con questa lingua purificata e permeata dal fuoco divino. Lo stesso è davanti a noi. È pronto che il fuoco divino purifichi e penetri nelle nostre lingue. Dio sa che abbiamo qualche errore, che a volte parliamo con due lingue, anche se siamo credenti. Questo non deve essere più così. Che Dio venga per grazia su di noi in una ora di devozione, del sacrificio intero e dell'ora della consacrazione, in modo che sentiamo la sua presenza e ci rendiamo conto che Dio non vuole solo stare sopra di noi, intorno a noi e con noi, ma vuole prendere dimora in noi attraverso la fede in Gesù Cristo nostro Signore. In quel momento Cristo diventa in noi la speranza della gloria, la potenza di Dio, la potenza della resurrezione, la potenza della salvezza, la potenza della guarigione, la potenza vivificante, liberante, redentrice, che ci libera, Dio ci strappa fuori per collocarci su un terreno più alto e per rinnovarci attraverso il bagno della nuova nascita, attraverso la potenza dello Spirito Santo. È così che la vita divina ritorna nella schiera acquistata con il sangue. E come la vita divina era in Cristo e si è rivelata in Lui, attraverso di Lui, così alla fine la stessa vita divina sarà nella sposa di Cristo e si rivelerà attraverso di lei. E sapete a cosa ho pensato di recente? Ho pensato questo: dovremmo pregare di più per i malati. E all'improvviso ho pensato, vediamo cosa ha fatto il Signore, se ha pregato a lungo per i malati. Leggete le sacre scritture e vi stupirete di come il nostro Signore abbia guarito i malati, ha pronunciato una parola ed è avvenuto. Chiese: che cosa vuoi che ti faccia? E il lebbroso disse: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. E il Signore disse: sii purificato. E fu purificato. Era la parola dell'autorità divina pronunciata dalla potenza dello Spirito. Cari, credo che questo tempo tornerà e deve tornare, che non con le lunghe preghiere, ma con la predicazione, la fede sorgerà e diventerà così forte in noi da poter dire sinceramente al malato: tu sei guarito. Che possiamo dire al malato secondo verità: tu sei guarito. Perché in realtà crediamo da lungo tempo, come dice la Bibbia e come si può leggere in Isaia 53, egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncata a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Non al futuro, ma passato. Se diciamo con fede al malato: sii guarito o sii sanato, non abbiamo fatto nulla di male, abbiamo solo detto con fede ciò che Dio ha già detto nella sua parola. E noi dobbiamo imparare di poter parlare un linguaggio biblico. Prima che ciò possa accadere, Dio deve prendere possesso di te e di me, e in modo da poter dire ciò che il nostro Signore ha detto, e potete leggerlo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 19. Il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa ugualmente. Dio non ha bisogno di qualcuno che sa fare tutto. Dio ha bisogno di persone che siano sotto la guida dello Spirito Santo, persone che pur essendo guidate dallo Spirito Santo ricevono un'esperienza divina su ciò che devono dire in un caso particolare, guidati dallo Spirito Santo. In altre parole, una guida e un'ispirazione diretta dello Spirito Santo. Non pensate che arriverà il tempo in cui potremo semplicemente andare come vogliamo in un cimitero e risuscitare un morto e poi andare per le strade qua e là e fare le cose come vogliamo. Non sarà così. Ma il Signore sta edificando la sua Chiesa, e in questa Chiesa ha posto ministeri e uffici, doni e compiti, potenze divine, potenza dello Spirito Santo, affinché il corpo del Signore possa svolgere questi compiti potenti. Ecco perché è necessario che ci siano queste ore di preparazione. Sono convinto che ogni culto sia importante e necessario per edificare pezzo per pezzo e passo per passo sul santissimo fondamento della fede, fino a raggiungere l'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio e poter così avanzare nella fede, nel passo, nell'amore, in tutto ciò che ne consegue, al passo con Lui. Conoscete tutti la predica in cui il fratello Branham vide la sposa che la sposa aveva perso il passo e riuscì a riportarla al passo. Così alla fine la Chiesa del Dio vivente sarà in completo accordo con le parole di Dio sotto la guida dello Spirito Santo. Dentro di me attendo con ansia questo momento perché so che Dio, nella sua maestà, porterà a compimento la sua opera con potenza e dignità e maestà, non con una sconfitta, ma con la più grande vittoria e il più grande trionfo di tutti i tempi. La potenza della risurrezione di Gesù Cristo, la stessa potenza, si rivelerà ancora una volta attraverso il corpo del Signore. È la stessa vita e quindi lo stesso frutto, cioè gli stessi risultati devono essere manifestati dalla grazia di Dio. Per la grazia di Dio gli stessi risultati saranno rivelati. Altri due passi biblici che parlano della grazia di Dio che sono diventati così preziosi per me negli ultimi giorni e con questo andiamo alla fine. Efesini capitolo 2 da 4 a 9. Efesini capitolo 2 da 4 a 9. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Rimaniamo qui per un momento. Agli occhi di Dio è accaduto sulla croce del Golgota, ma può darsi che lo accettiate oggi e lo sperimentiate oggi, ma è accaduto allora. E poi naturalmente anche attraverso la risurrezione. Ancora è scritto qui, è per grazia che siete stati salvati. Non sarete, è un'opera di redenzione perfetta e compiuta. Nel versetto 6 è scritto, e ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi. È il dono di Dio. Per un regalo dobbiamo solo ringraziare. Leggiamo un altro passo ancora più potente in 2 Timoteo capitolo 1, 2 Timoteo capitolo 1 versetto 9. 2 Timoteo capitolo 1 versetto 9. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Che cosa dite a questo? Quindi non solo oggi o domani, ma che secondo il suo proposito, secondo il suo consiglio, secondo la sua prescienza prima della fondazione del mondo, si è visti. Dio infatti sapeva chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto, chi avrebbe accettato e chi avrebbe rifiutato, e per questo ci ha dato la grazia in Cristo. Ci ha dato la grazia in Cristo già da prima, ci ha dato questa grazia in Cristo. Questo va oltre la nostra comprensione. Ma Dio non pianifica solo oggi o domani. Dio ha fatto il suo piano con il suo popolo prima della fondazione del mondo. E ho solo un desiderio, essere parte del piano di Dio in questi giorni, essere incluso nel suo piano, nella sua volontà, nelle sue promesse, nella realizzazione di tutto ciò che ha promesso e avere una parte in ciò che Dio sta facendo ora. Poiché abbiamo ascoltato le promesse, possiamo dire con piena convinzione, avremo anche noi parte nella loro realizzazione, perché ciò che Dio ha promesso certamente lo manterrà. Quello che ha promesso a Mosè lo ha mantenuto. Quello che ha promesso a Giosuè lo ha mantenuto. Ha mantenuto ogni promessa. Tutte le promesse di Dio sono sì e sono amen. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, a gloria di Dio. Ci ha mandato un profeta e noi non ci vergogniamo di questo. Che Dio ha posto nella Chiesa profeti e pastori, dottori, evangelisti e così eccetera. Oggi tutti conoscono solo gli evangelisti. Se si parla di un ministero profetico, cadono dalla sede o si arrabbiano, sì. Non si può capire, ma queste stesse persone vogliono che noi ascoltiamo loro. Allora possono parlare per ore dell'evangelista di loro scelta, dell'evangelista così e così, che ha fatto questo e quello, che è successo qui, questo e lì l'altro. Possono parlare di tutto questo, e perché no? Ma io vado un passo in più. Perché vogliono negarci il diritto divino di testimoniare ciò che Dio ha fatto in modo potente attraverso il ministero di un profeta? Sapete cosa intendo dire con questo? Dio coglie i sapienti nella loro astuzia e li rende stolti. Il Signore disse: ecco, io vi mando scrivi e profeti, e voi farete loro questo o quello. Ma ci sono ancora persone che ascoltano, che prendono a cuore il messaggio e fanno obbedientemente ciò che viene loro detto. Che sia la parte evangelistica, che sia la parte dottrinale, che sia la profezia biblica, qualunque essa sia, vogliamo tutto ciò che appartiene al consiglio di Dio, ogni parola, ogni area, ogni promessa, ogni esperienza, che Dio ce la dia per grazia. So che lo farà, perché colui che ha dato la promessa è fedele nel compierla. Sia lodato ed esaltato il suo santo nome. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci e preghiamo. Rimaniamo in preghiera davanti a Dio. Voglio trasmettere la chiamata del Signore. Se ci sono fra noi alcuni che non hanno preso ancora la loro decisione di servire il Signore, di seguirlo, di vivere per Lui, di accoglierlo, di diventare da figli degli uomini, figli di Dio. Se volete che ci ricordiamo di voi nella preghiera, allora alzate brevemente la mano e rimettetela giù. Se c'è qualcuno qui, grazie, Dio vi benedica, Dio ti benedica, Dio vi benedica, grazie, grazie. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore perché chiami, fai grazia, salvi e benedici. Signore fedele, come i tuoi profeti sono stati fraintesi, così lo sono tutti coloro che hanno creduto a un messaggio profetico. Non importa quando o attraverso chi sia stato che ha portato questo. Signore fedele, noi ce lo prendiamo a carico volentieri. Sappiamo una cosa, tu ci capisci e ci ami. E per la grazia possiamo dire che anche noi ti capiamo e che possiamo amarti. Dio fedele, è quasi presuntuoso da parte nostra esprimerlo in questo modo. Eppure è vero, ti abbiamo ascoltato, ti abbiamo capito. Tu hai posto le promesse per questo tempo sulla lampada. Signore fedele, in te c'era la vita. E la vita era la luce degli uomini. Ora la tua vita è entrata in noi. Che la vita divina in noi e attraverso di noi sia ora la luce degli uomini. Signore fedele, tu ci chiami. Si fa luce perché la tua luce è venuta. Diventa luce perché la tua luce è venuta. E ancora dici, coloro che sedevano nelle tenebre hanno visto una luce splendente. Nella predica sul monte hai detto, voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Fedele Signore, non possiamo afferrarlo. Tu sei in noi, la speranza della gloria. Tu sei luce, tu sei vita, tu sei verità, tu sei tutto in tutti. Signore fedele, ti ringrazio per le ultime settimane, per gli ultimi giorni. Oh Dio, ti ringrazio che il tuo Spirito sta operando in modo potente su tutta la terra. Ora ci hai dato il coraggio nei nostri cuori e la fede per chiederti qui, per pregare. Qui voi possiamo pregare per l'Europa centrale, per la potenza, per l'opera del tuo Spirito Santo, per la tua parola e per il tuo sangue. Fa che accada qualcosa di potente. Signore, possiamo dire che siamo stupefatti. Questo non è mai accaduto prima. Dio fedele, tu non starai lì svergognato, lascerai che tutti si vergognino e vengono svergognati, come disse il profeta Isaia, come parlasse attraverso di lui. I chiacchieroni e gli ingannatori se ne andranno svergognati, ma tu sarai glorificato in mezzo al tuo popolo. Dio fedele, chi siamo noi che in questi giorni abbiamo ascoltato le tue parole e vi abbiamo creduto e siamo stati sigillati con lo Spirito Santo per il giorno della nostra redenzione, la redenzione del nostro corpo. Signore fedele, ti preghiamo ancora affinché la tua santa unzione e il fuoco divino scendono sui tuoi figli e sulle tue figlie, affinché possiamo pronunciare le parole di Dio nel nome del Signore, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e affinché ciò avvenga sotto i nostri occhi, davanti a noi, in onore del tuo nome. Signore, non possiamo fare altro che credere che la fine sarà come il principio. Anche questa promessa si incompirà. Le opere che ho fatto io le farete anche voi, anche di più, perché io vado al Padre. Se la tua santa bocca non l'avesse pronunciato, chi potrebbe afferrarlo? Ma ora possiamo crederci e vedremo che si compie. Sì, vedremo che si compierà, perché la scrittura non può essere infranta. È più facile che cadano i cieli o prima che io sia ingannato dalla tua parola. Signore, noi ci affidiamo a te, alla tua santa parola, e riponiamo in essa la nostra fiducia e ti ringraziamo fin d'ora che porterai tutto a compimento in modo glorioso. Sia lodato e glorificato il tuo meraviglioso e santo nome, Gesù. Alleluia. Amen.
Geduldig und völlig im Glauben zu ruhen. das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt. Herr Jesus, verleihe mir Treue, denn fein will ich stets widerstehen, dass wenn ich dereinst muss abscheiden, ich möchte bereit sein zu gehen. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton, tu mit dir, wie dir es gefällt. Bis in mir das Ebenbild Jesu, ganz vollkommen ist er gestellt.